Niente. Il punto sul territorio.
Il punto sul territorio oggi con il consigliere regionale del Partito Democratico Maurizio Bruno Fresco, ma da lunedì sarà operativo perché è stato nominato dal presidente della regione Michele Emiliano presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. Però prima di entrare per vedere questa nomina e quello che, diciamo, che comporta la nomina come presidente di questo importante organismo che è attualissimo oggi con il problema Covid, ma anche con tutte le altre emergenze che si sono registrate in passato anche sul territorio regionale, c'è una notizia invece molto importante. Perché questi mesi terribili di Covid, molti non hanno avuto il conforto dei propri parenti. Questo in tutta Italia, abbiamo visto anche i cari funebri, abbiamo visto la disperazione quando un proprio genitore, un proprio familiare, un proprio parente, si ricovera quindi in queste strutture Covid, e poi c'è l'impossibilità da parte dei familiari di poter accedere. E c'è stato anche qualcuno che si è addirittura incatenato, qualche consigliere regionale davanti alla sede, del consiglio regionale. E oggi la notizia, appunto, di ieri di Maurizio Bruno, dice: in consiglio regionale abbiamo appena approvato all'unanimità una legge che obbliga le strutture sanitarie a consentire ai familiari di pazienti in fin di vita positivi al coronavirus di essere al loro fianco, di esserci nell'ora più buia. Mai più, Bruno.
Sì,
ho voluto aprire con questa notizia.
Ha fatto bene, queste sono le cose più importanti, penso che interessano soprattutto ai cittadini, prima ancora di tutte le altre problematiche che interessano la comunità. Un tema che da quando è scoppiato questo coronavirus tutti noi abbiamo sentito, ci siamo caricati di questa responsabilità, perché centinaia di familiari ci hanno contattato con le motivazioni di non poter naturalmente incontrare i propri genitori, gente che è morta e non ha dato neanche l'ultimo saluto. L'anno scorso è morto mio suocero, no? Voglio dire, non ho avuto neanche la possibilità di un funerale decente, così come era previsto. Queste cose qui hanno fatto riflettere la classe politica, intera classe politica, in particolarmente il consigliere Tutolo, che su questo argomento si è fatto promotore in questi mesi, no, di raggiungere questo obiettivo. Però la cosa più importante poi alla fine che l'intero consiglio regionale, tutte le forze politiche, è che abbiamo votato questa legge importantissima che dà la possibilità a tutti i familiari di poter accedere soprattutto negli ultimi giorni di vita del proprio familiare, perché ripeto, è straziante pensare di non vedere più la persona che fino a qualche giorno prima lo aveva accarezzato, le aveva dato un bacio. Ecco, queste sono le cose belle della politica, le cose belle di chi amministra e soprattutto le cose belle di chi naturalmente non guarda il colore politico, perché ripeto, è stato approvato da tutto il consiglio regionale. Qualcheduno diceva: ma si è aspettato tanto. Guarda, non è che si è aspettato tanto, perché purtroppo non era facile trovare, no, proporre una legge che comunque potesse venire incontro anche alle esigenze giuste e legittime dei medici e dei direttori sanitari, perché devono loro dare l'ok. E voglio dire, e sapete benissimo che entrare in un ospedale, tenuto conto che soprattutto nella prima fase la maggior parte dei contagi avvenivano soprattutto per chi naturalmente arrivava presso l'ospedale, non solo come paziente ma anche come accompagnatore. Perciò voglio dire, non è stato facile riuscire a mettere insieme i vari soggetti, i vari attori di questo argomento importante.
Ha vinto, io chiudo con quello che hai scritto, il conforto dell'amore.
Sì, ha vinto l'amore e soprattutto ha vinto il cuore, perché poi alla fine, ripeto, la cosa più importante è questa, poter dare l'ultimo saluto al papà, al genitore, al marito, alla fine, penso che sia, faccia parte della caratteristica di una persona umana, e non poteva naturalmente non tenerne conto l'intero assise consigliare.
Ecco, da questa notizia che riguarda lo strazio di questi mesi patiti da molte famiglie in tutto il mondo, in Puglia non sarà più permesso, perché morire da soli non sarà più permesso. Questo è il posto di Bruno, ma anche quello che è stato approvato in consiglio regionale all'unanimità, ripeto, una legge che obbliga le strutture sanitarie a consentire ai familiari di pazienti in fin di vita positivi al coronavirus di essere al loro fianco. C'è un'altra notizia, parlo anche per Francavilla, c'è stato un intervento dell'ex senatore Pippo Curto che diceva possibili infiltrazioni e vista la moria di attività commerciali nella città di Francavilla Fontana, più in generale anche sui quotidiani in questi giorni, anche a livello nazionale, la moria di esercizi pubblici, la crisi e ovviamente lo sconforto di tanti operatori economici, piccoli o grandi. E anche qui do quest'altra notizia, perché è stata varata in Puglia, uscita già sul giornale, una norma per avvantaggiare gli imprenditori che denunciano estorsioni e usurai.
Sì, questa è stata un'altra norma che è stata poi approvata nella mia commissione, di cui faccio parte, mi onoro di far parte. Anche questa norma è stata naturamente licenziata.
La Commissione Ambiente.
Commissione Ambiente e Sviluppo Economico. È stata licenziata nella commissione dove io faccio parte, all'unanimità anche questo. Naturalmente questo è passato in commissione, passerà adesso anche, diciamo, in Consiglio
regionale.
Che bello
quando sottolinea l'unanimità.
Sì, sì, no, ma io penso che le cose che interessano la comunità, penso che debbano naturalmente vedere, ecco, l'unità di intenti da parte di tutte le forze politiche. Perché, ripeto, sono problemi e problematiche che interessano, ecco, qualsiasi cittadino, al di là del colore politico. E questo è importante in un momento particolare, come diceva prima lei, direttore, no? Cose sollevate anche dal senatore Curto, in un momento in cui di difficoltà economica c'è la possibilità di infiltrazioni all'interno, soprattutto, diciamo, di chi, no? Degli operatori economici che sono in sofferenza. E questo naturalmente va anche,
che
diciamo,
c'è la stretta delle banche.
Che c'è stretta della banca, benissimo, stretta dal punto di vista economico, la difficoltà. E naturalmente allora si è cercato di privilegiare questo percorso, che è quello naturalmente di mettere nelle condizioni chi naturalmente denuncia, diciamo, attacchi da parte di personaggi.
Anche questo, di non essere lasciato da solo.
Per non essere lasciato da solo, ecco, hanno un canale privilegiato per quanto riguarda i finanziamenti, eccetera.
Perché dice chi sceglierà di percorrere questa strada sarà iscritto in uno specifico elenco istituito presso ciascuna prefettura.
Sì, sì, ciascuna prefettura, benissimo, sempre con, ecco, il lavoro importante che svolge, che ha sempre svolto.
Non lo svolgerà la politica. No,
benissimo, la prefettura. Loro avranno l'elenco, diciamo, un albo di tutti questi soggetti, e naturalmente da lì si potranno attingere naturalmente gli imprenditori per quanto riguarda le gare per enti pubblici.
Ecco, lei ha scritto che praticamente, anzi non dico delle perché ci conosciamo, è la prima regione d'Italia a proporre questa via.
Benissimo, esatto. La cosa importante è stato questo, perché è stata la prima regione in Italia ad approvare questo. Le posso dire che subito dopo siamo stati contattati dai consiglieri regionali del PD del Lazio, e stanno completamente copiando la nostra legge, per dire che comunque la regione Puglia, anche su alcuni settori, in questo caso la lotta alla criminalità, è una delle regioni all'avanguardia.
Allora, prendo spunto da un altro posto, perché poi il primo maggio è stato di recente. Io con la conclusione dell'altro tuo posto, perché sei uno, diciamo, molto social da questo punto di vista, lo sei sempre stato, al di là della nomina in consiglio regionale. Adesso dobbiamo pensare solo a ripartire e farlo con tutta la forza e l'energia di cui siamo capaci. Perché? Perché comunque parlare di festa di lavoro in questo momento può suonare crudelmente ironico.
Sì, sicuramente è così. E guarda, anche voglio dire, per come è organizzata ancora adesso, no, diciamo, la festa del primo maggio, sì, con l'organizzazione del CGIL Cesuvili, giustissimo, legittimo, io penso che bisogna incominciare anche ad avere una visione di prospettiva. E devo dire che sia il sindaco, ma anche, mi sa, il responsabile della CGIL, ma soprattutto il sindaco, devo dire, prendo atto, lanciò quest'idea, nel senso che per esempio ci sono tante partite IVA. Tante partite IVA che in questo momento stanno soffrendo, ed è importante, ecco, il coinvolgimento quando si parla di giornata del lavoro il primo maggio, anche quelle persone, diciamo, quei lavoratori che in questo momento
sono soltanto
stanno soffrendo.
Le classiche categorie.
No, questo perché poi si inserisce proprio per Francavilla, che è una città che naturalmente diciamo, si è sempre caratterizzata per uno sviluppo nel quanto riguarda il mondo, diciamo, del terziario e soprattutto anche dell'ambulantato.
Anche perché poi questa iniziativa molte volte si celebra a Francavilla e non nel comune capoluogo.
Esatto.
C'erano le tre organizzazioni sindacali, sì, provinciali a Francavilla.
A Francavilla, sì. Ecco perché, ripeto, bisogna dare un taglio diverso, nel senso organizzata bene dalle organizzazioni sindacali. Però, ripeto, il coinvolgimento anche di quei soggetti del mondo non solo del mondo del precariato, ma anche di quei soggetti che, ripeto, stanno attraversando un momento delicato. Faccio l'esempio, guardate, ho fatto l'esempio perché, insomma, siamo di Francavilla, conosciamo tante persone, di conseguenza le difficoltà che stanno avendo i ristoratori e naturalmente i titolari di bar, no? noi non dobbiamo guardare solamente ai titolari, dobbiamo guardare anche quelle persone che ci lavorano intorno, esatto. Perché quelle persone naturalmente adesso stanno campando di della cassa integrazione, e lei sa benissimo che la cassa integrazione per quella persona è bassissima,
e ogni perché mese
perché quello si fa
si
in base
sempre di più.
Bravissimo, quello poi si fa in base all'orario di
si
contratto,
parte da 800 benissimo. Si passa a 700 per poi
allora, voglio dire quelle persone naturalmente chi dà voce
che sicuramente devono pagare mutui,
bravissimo,
bollette,
bravissimo. Quelle persone chi dà voce, ecco perché non dobbiamo solamente dar voce ai pensionati, al lavoro dipendente, ci sono tante persone che sono completamente diciamo dimenticate. Io penso che bisogna incominciare a cambiare passo anche per l'organizzazione della festa.
Questo
del
per il futuro. Linea alla regia per alcuni consigli pubblicitari. Oh, abbiamo parlato di problematiche sociali ed ora è la volta, come è giusto che sia, della nomina a presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. Il presidente della Regione Michele Emiliano ha firmato questa nomina. La protezione civile è un punto fermo ormai nella vita non soltanto di italiani ma anche dei pugliesi. Tante le emergenze,
tante
a parte quelle sanitarie in corso.
Diciamo che ormai è un organo importantissimo e la cosa interessante è che ormai è riconosciuta a tutti i livelli. E devo dire che il primo atto, che l'indirizzo che mi sono insomma, sto cercando di fare con il dirigente è proprio quello naturalmente di coinvolgere soprattutto il mondo della scuola per far conoscere ancora di più quello che è il valore della protezione civile. Però è chiaro che quando si parla di protezione civile si parla del mondo del volontariato, e noi dobbiamo essere grati al mondo del volontariato per tutto quello che ha fatto in tutti questi anni e soprattutto in quest'anno di pandemia, perché guardate, se non ci fossero
organizzazioni, è un settore abbastanza organizzato,
sì è un settore organizzato perché
è strutturato
a livello nazionale, c'è cioè proprio un ente a parte, ma non solo quello, ma l'organizzazione poi è così capillare, è così organizzato che mette in campo ecco vari enti, vari soggetti, perché nel comitato che io insomma mi onorerò di rappresentare ci sono le prefetture, ci sono tutte le forze dell'ordine e ci sono le città metropolitane, voglio dire all'interno ecco naturalmente dove si
speriamo
decide...
che non accada mai qualcosa di
assolutamente grave. Assolutamente no, la prima cosa che ricordavo fu veramente quando ho avuto il decreto è stata la telefonata di mia figlia che mi ha chiamato da Milano, dice vabbè allora adesso sei tu quello che dovrai far chiudere le scuole, no? Perché mi ricordo negli anni in cui facevo il sindaco ero tempestato dai ragazzi delle scuole superiori per la chiusura, perché appena c'era una nuvola sindaco quando chiuse le scuole, allora è rimasto questa cosa qui e mia figlia più che darmi le auguri ha detto papà mi raccomando fai chiudere le scuole, vieni incontro alle esigenze dei ragazzi. E è stata questa la cosa, insomma ogni tanto bisogna anche drammatizzare. Voglio dire è un ente importante e naturalmente lì in questo diciamo in questo ente e in questo comitato, ripeto, dove fanno parte tutte le forze dell'ordine, le prefetture eccetera, ecco si mette diciamo ci si organizza ecco come fronteggiare le emergenze tenuto conto diciamo di tutte le normative nazionali e regionali. E il fatto di presiedere insomma questo ente insomma mi dà un senso di orgoglio,
cioè, ti porterà dal Gargano al Salento
sì tutta la regione Puglia, però insomma io il mio occhio è sempre per la mia città, la mia Francavilla Fontana, non a caso ecco la prima cosa che vorrò fare è andare a visitare le due protezioni civili di Francavilla Fontana e con un'idea ne stavo già parlando con il presidente Emiliano eccetera, quella naturalmente di avere in provincia di, siccome Francavilla sapete benissimo è baricentrica rispetto a Taranto e Brindisi, ecco avere una sede operativa qui a Francavilla Fontana così noi
strutturata
che possa coprire tutto il territorio di Brindisi e di Taranto, perché attualmente abbiamo la sede nella zona industriale a Modugno a Bari e poi una sede nel Leccese, ecco una sede che possa naturalmente ripeto coinvolgere no, diciamo il territorio di Brindisi e Taranto.
E ci sono state anche gravi situazioni nel Tarantino
benissimo, esatto,
gravissime situazioni
soprattutto sul rischio idrogeologico. Non a caso vorrei ricordare che noi avevamo ecco come città di Francavilla Fontana avevamo un finanziamento già dato dalla regione per il rischio idrogeologico per la zona ASI e poi scoppiò ecco una grossa emergenza nel territorio tarantino e allora fummo chiamati dall'allora presidente, attuale presidente Emiliano e avevamo dato subito l'ok perché quelle risorse destinate per Francavilla furono dirottate per quel territorio che aveva pagato un prezzo alto per il rischio
idrogeologico. Bruno che come primo atto non appena da lunedì sarai operativo
sì, entrai, è stato notificato ieri perciò operativamente da lunedì mattina
diciamo che dalla prossima settimana farai una specie di tour operator nelle varie province insomma per capire la realtà
diciamo
per incontrare i responsabili
ecco
diciamo.
E soprattutto il mondo del volontariato esatto. Perché ripeto è un mondo molto bello molto variegato e soprattutto quello naturalmente, ecco, di tenere insieme, ecco, questo mondo. Non è facile, però ripeto, partiamo da con questo giro la settimana prossima a visitare, ecco, le varie sedi provinciali.
Anche perché, voglio dire, ogni protezione civile all'interno ci sono, diciamo, persone di straordinaria professionalità.
Assolutamente.
Noi a volte li vediamo, parlando della nostra città, sì, ma sì, anche a Latiano, a Orio,
sì.
Durante le, diciamo, quando c'è da bloccare una strada nelle protezioni civili, quando c'è un incidente, cioè nelle cose più piccole.
No, però posso dire che la protezione civile fa tantissimi corsi, sono così aggiornati che certe volte neanche gli uomini della, sì, polizia provinciale, della polizia comunale sono all'altezza dal punto di vista di funzionamento di alcune norme, eccetera, perché ripeto
sono dotate anche di attrezzature pure.
Sì, si hanno attrezzature, perché c'è proprio un fondo a parte, un fondo nazionale per la protezione civile.
Io ricordo che due anni fa, insomma, ci stavo l'anno scorso forse lo scorso anno nella stazione di Franchino ci fu un'esercitazione proprio della,
sì,
protezione civile,
sì.
Ci fu un'esercitazione,
sì, perché poi ripeto ogni
col treno che arrivava carico
si organizzano per ogni provincia, ecco, delle manifestazioni dove naturalmente
e c'erano diverse diciamo della protezione civile del Brindisino, chiaramente.
Brindisi ha una rete molto capillare. Ho visto ogni comune ci sono uno più, ecco, protezione civile, ecco, anche là voglio dire l'idea è quella di cercare per ogni comunità di averne una, perché avere una sola protezione civile come forma di associazione di volontariato, secondo me ha più valore contrattuale rispetto ad avere più associazioni civili di protezione civile per comunità. Si lavora solamente con un'associazione e così i fondi sono dirottati solo esclusivamente ad una associazione. Ecco, questa è un'altra idea che
lei ha rivolto poi due ringraziamenti, uno ovviamente al Partito Democratico, ai colleghi consiglieri, agli elettori, insomma, a tutti coloro che vi hanno permesso di poter sedere all'interno del Consiglio regionale, e poi l'ultimo pensiero a sua mamma.
Ah beh sì, anche perché io l'ho perso giovanissimo, avevo solo 18 anni, e insomma mi ricordo ancora che mi chiamava Frusculone, allora insomma allora non aver visto o mia madre non aver dato, insomma, non
quelle
ho avuto
soddisfazione.
La soddisfazione, insomma. Lo sapete benissimo, due povere figure, mio padre e mia madre. Mio padre, insomma, ho vissuto con lui fino a... però mia madre l'ho perso giovanissima. E naturalmente, ecco, sono le cose che toccano, perché molto probabilmente, guardando, insomma, sicuramente sta in paradiso, insomma, mi guarda e dice: caspita, era un frusculone, però voglio dire, qualche cosa di buono la sta facendo, ripeto, non tanto per me, ma soprattutto per la comunità. Questa è la cosa più importante. E il fatto di aver, devo, guarda, ringraziare non uno, due, tre volte Michele Emiliano. Perché Michele Emiliano, il presidente Emiliano, prima di dare incarico eccetera, ecco, fa uno studio analitico delle persone, non è che ti dà un incarico eccetera. Lui ha capito chi era Maurizio Bruno, ha capito che io non sono una persona che sta dietro la schiena per stare fermo, io sono una persona che devo muovere, devo dare il mio contributo.
Anzi, soffri se stai in ufficio.
Infatti non a caso, voglio dire, insomma, ho scoperto che lì c'era il presidente precedente, insomma, aveva 4-5 stanze. Mi sono tenuto solo una stanza, non l'assenza per tanta età, perché voglio essere operativo su questo.
Operativo sul campo.
Sul campo, sì.
Allora, dalla nomina passiamo invece ad un'altra notizia, perché abbiamo parlato di crisi del lavoro, il lavoro che non c'è, le partite IVA e soprattutto tutto il mondo che ruota attorno ad alcuni settori. Adesso tralascio per un attimo il settore viaggi e turismo. Però lo tralascio perché comunque...
No, però non so se puoi inserire il wedding, è una cosa importantissima. Proprio stamattina si è avuto un incontro tra le organizzazioni, diciamo, di categoria, e l'assessore Lopalco e l'assessore...
E la possiamo dare anche perché poi salutiamo gli amici di Antenna Sud, perché poi la trasmissione va in differita su Antenna Sud, su Scala, poi...
Proprio stamattina, ripeto, c'è stato questo incontro dove naturalmente la Regione Puglia ormai è pronta a partire. È chiaro che si aspetta solamente l'input del governo nazionale, però io penso che nel più breve tempo possibile, io penso già a giugno, diciamo, la Regione Puglia, ecco, possa partire e soprattutto far, ecco, lavorare tutto quello che ruota intorno al wedding, perciò diciamo ai matrimoni.
Il settore del matrimonio, perché stavo per dirlo, perché hai fatto un posto sulla conferenza delle regioni che è... ha approvato le linee guida per poter tornare a celebrare e festeggiare in sicurezza i matrimoni. Chiaramente tutto mo spetta adesso, diciamo, a quello che sono le decisioni del governo.
Sì, si aspetta, ripeto, la Regione Puglia è già pronta, ha già fatto, ripeto, stamattina un protocollo d'intesa con le associazioni, eccetera. Appena il governo nazionale dà l'input, io penso che già da giugno, ecco, si può ritornare, insomma, ecco, a vivere e in questo caso a sposarsi regolarmente come si faceva prima.
Allora, diciamo, il settore invece degli ambulanti ripresa, i mercati settimanali, sì, fino a quando adesso stiamo ancora in zona arancione, sì, si spera di poter, diciamo, entrare nella zona gialla e quindi poter respirare. Però anche qui, proprio l'altro ieri, i sindaci hanno fatto un appello, diciamo, i sindaci, diversi sindaci del Salento, del Brindisino, a Mesagne c'è una situazione molto particolare
di gravità,
anche,
sì,
quindi gli assembramenti, ci sono anche chiusure di scuole e chiusure di asili, anche addirittura a Torre Santa Susanna, perché colpisce anche i bambini il virus in tutte le sue varianti. Ecco le raccomandazioni, Bruno.
Le raccomandazioni, che
la prudenza, perché la prudenza arriva l'estate,
arriva l'estate. E si sta facendo.
Noi nel meridione non siamo abituati ad andare a letto alle 10 o a mangiare, sì, alle 9 di sera.
Voglio dire, sicuramente ormai la campagna vaccinale, ecco, sta dando i primi risultati, nel senso che siamo arrivati ormai a Puglia 30.000 dosi al giorno. Però ecco, non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo cercare ancora, ecco, come se non abbiamo ancora sconfitto, diciamo, il virus, e dobbiamo, ecco, avere quelle accortezze che sono quelle del distanziamento, l'uso della mascherina, che possono naturalmente dare una risposta in questo momento per arrivare nell'arco di qualche mese alla sconfitta definitiva. Cioè ormai sappiamo, penso che dobbiamo convivere, diciamo, con questo benedetto virus. Però convivere significa anche avere, ecco, la responsabilità.
Poi gli allentamenti sono anche pericolosi. Richiamo la responsabilità, perché diceva Carlo Salvini, sì, sindaco di Lecce, dice queste misure, diciamo, di passare nelle zone gialla. E poi c'è il rischio poi di non far ripartire poi l'economia.
Sì, infatti, ecco perché, insomma, la famosa.
Bisogna stare molto attenti.
Dico, la battaglia che si è fatta, no, oppure la guerra che si è fatta per la questione della chiusura, no, alle 10 delle attività, no? Quello è chiaro che.
Per esempio, il sindaco di Mesagna ha detto così, però blocca quelle che sono, diciamo, i nostri comuni.
Benissimo, però sicuramente quell'orario è un segno che nel momento in cui la situazione, dal punto di vista della pandemia, si abbassano, diciamo, i casi, eccetera, è chiaro che anche quell'orario, naturalmente, ecco, andrà sempre più in aumento, dalle 11 si passerà alle 12, eccetera. Però è anche, voglio dire, un segnale per far capire ai cittadini che bisogna rispettare le norme. E se si rispettano le norme, io penso che si possa arrivare non più a chiudere alle 10, ma si potrà benissimo stare fino alle 12 e oltre, naturalmente non ci sarà più.
Ecco, diciamo, l'ultimo bollettino dice che nelle ultime 24 ore ci sono stati 12 morti per Covid in Puglia su 12.351 test.
Certo.
Dei nuovi casi 434 in provincia di Bari, 236 in provincia di Taranto, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella Batte, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, due casi di residenti fuori regione, poi delle 12 vittime. Il totale dei casi positivi fino ad ora in Puglia è di 239.300.
Cioè, il segnale qui c'è ancora, non abbiamo sconfitto, diciamo, dobbiamo convivere. E la cosa che fa riflettere, ripeto, rispetto a qualche tempo fa, è che ci sono tante persone che, insomma, muoiono di Covid, sono persone giovani. Insomma, l'esempio anche di Francavilla, ieri un ragazzo di 51 anni che è morto di Covid, per dire che fino a qualche tempo fa si pensava che l'anziano che aveva più di 80 anni era sicuramente soggetto più a rischio. Però purtroppo, stanno morendo anche persone di una certa età, di metà media.
Perché e questo ci sono in Puglia questi tre casi anche di variante indiana,
nigeriana. Bisogna stare attento, bisogna vigilare, ecco, bisogna rispettare le norme. Sicuramente ancora qualche settimana di sacrificio, però insomma alla fine l'obiettivo è quello di liberarsi da questo maledetto virus che, insomma, ha distrutto la vita e soprattutto gli usi e tradizioni di tanti di noi.
Linea regia per altri consigli pubblicitari. Allora, parliamo con il presidente neoeletto, nominato da lunedì operativo, del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, Maurizio Bruno, consigliere regionale. Abbiamo toccato varie tematiche, ma voglio parlare di un'altra tematica. Voglio parlare dell'ex discarica dei rifiuti di Francavilla. Perché in questi giorni c'è stato, voglio dire, l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ufficio urbanistica, settore urbanistica del comune di Francavilla Fontana, anche per bonificare, iniziare ad effettuare le procedure di bonifica di quella discarica che, mi ricordo, anche il Partito Democratico, già fin da quando si stava costruendo quella discarica, anzi, la fondazione comunista, ci furono raccolte 5.000 firme, se non sbaglio, per impedire anche l'ampliamento, insomma, la sovrappopolazione di quella discarica, definito una bomba alle porte di Franca Villafontana. Stessa terminologia anche tra i gruppi politici della maggioranza di Francavilla. Articolo 9, idea per Francavilla e libero Francavilla. Hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico. Per la verità, l'estate scorsa, a seguito di alcuni articoli, ci fu poi una presa di posizione da parte del presidente del consiglio comunale. Dice: no, è arrivato l'ora, il momento di vedere, di capire, di accertare, diciamo, quali siano stati i vari passaggi a livello politico e a livello amministrativo per dipanare, insomma, questa vicenda, perché ci sono probabilmente anche delle responsabilità. Chi gestiva la discarica ovviamente non c'è più, perché ormai anche le stesse garanzie sono dimostrate, diciamo, garanzie inutili, quindi è la provincia che si è fatto carico, diciamo, con soldi pubblici di poter
l'ex presidente Bruno
di iniziare a fare, diciamo, prevedere la bonifica di questo sito. Su questo sito dovrebbe nascere, secondo l'idea dell'attuale amministrazione comunale, addirittura un parco. Ora arriverà presto questa richiesta in consiglio comunale monotematico, perché probabilmente ci sarà anche una commissione d'indagine. Bruno, prego.
Io non ho avuto il tempo materiale di leggere, diciamo, la richiesta, insomma, vedo che
è partita da tre gruppi di gruppi,
sì, insomma, vedo che vogliono sempre un'altra commissione d'indagine, voglio dire. Loro amministrano la città da 3 anni e mezzo, più di quanto ha amministrato il governo.
Questa fu chiusa ufficialmente da Massimo Ferrarese.
Fu chiusa da Massimo Ferrarese e il presidente Bruno, il presidente della provincia, colui che riuscì a trovare il finanziamento, quell'attuale finanziamento per la messa in sicurezza, perché avevamo come provincia di Brindisi 3 milioni di euro per messa in sicurezza di discariche non bonificate, 1 milione e 2 furono destinati a Francavilla, 800.000 euro invece la discarica che sta vicino dai pressi di Carovigno. Voglio dire, guardate, io per quanto riguarda le commissioni d'indagine, insomma, io sono stato sempre un po' restio, perché ripenso che chi amministra la città, sindaco, assessore, maggioranza, ha tutti gli strumenti per andare
a depositare
qualche fascicolo in procura. Io
è la competenza dei giudici.
È la competenza dei giudici. Beh, queste commissioni, che voglio dire, noi attualmente abbiamo una commissione urbanistica che è composta già da consiglieri comunali. Che senso ha fare ancora commissioni, diciamo, di indagine? È solo per dire che stiamo facendo qualche cosa, lo dico con molta chiarezza, perché ripeto, voglio dire, non hanno senso, diciamo, esistere, anche perché queste commissioni qua, in teoria, bisognerebbe hanno diritto anche ad avere il gettone, perciò vuol dire solamente spreco di denaro pubblico. C'è la commissione urbanistica che si occupa, diciamo, di discarica. Quelle persone che fanno parte della commissione possono benissimo analizzare, primo. Seconda cosa, c'è un assessore all'ambiente, c'è il sindaco, che possono in qualsiasi momento, voglio dire, e penso che l'abbiano fatto, sono 3 anni e mezzo, siano gli uffici, voglio dire, possono andare a scartofiare tutto, cioè, per
se
vedere
se c'è qualche anomalia,
voglio dire, anche perché non ci dimentichiamo che su quella vicenda c'è stata anche la procura che aveva chiuso, quando sono diventato sindaco, la prima cosa che mi è stata da noi era quella proprio di cercare di trovare la soluzione per la discarica che era chiusa, e naturalmente in quel momento
c'è tutto il percolato.
Voglio dire, tenga presente che noi come forze politiche allora, nei tanti anni fa, eravamo contrari all'individuazione di quel sito, perché sapevamo che cosa andava incontro, perché allora ci fu presentato come una discarica che poteva servire solamente a Francavilla Fontana,
invece poi
abbiamo scoperto che è servito, diciamo, a tutto,
tutti gli altri hanno scalato, portato, diciamo, i rifiuti qua, magari anche rifiuti magari diversi rispetto a quello che poteva essere.
Voglio dire, vogliono fare un'ennesima, voglio dire, commissione, che ne facciano, voglio dire, ne hanno fatto un'altra
sulle isole ecologiche,
insomma, anche quello pure lì c'era un assessore all'ambiente, l'assessore Loparco, che riuscì ad avere un finanziamento, ha avuto quel finanziamento, voglio dire, sono state messe quelle isole ecologiche,
una ditta campana
che ha partecipato alla gara, che non sono neanche soldi, non erano neanche soldi, come era un finanziamento che l'allora assessore Loparco riuscì a intercettare. Voglio dire, poi vogliono fare commissioni di indagine, ne fanno tante. Io mi ricordo che mi sa che un'altra commissione di indagine, quando si sono insediati, perché dice che non trovava avevano trovato una bolletta telefonica, un tablet, eccetera, appena insediati. Sono passati 3 anni e mezzo, non si è trovato né lo tablet, ma né hanno trovato, diciamo, le bollette o chi sono i responsabili. Voglio dire, una buona amministrazione deve pensare ad amministrare, a risolvere quel problema.
Lì un parco può nascere.
Sì, ma quello era già. Ma le posso dire una cosa: che l'idea del parco, devo dire una cosa, era un'idea che già la vecchia amministrazione, l'amministrazione Bruno, con l'assessore allora all'urbanistica, l'assessore Lopalca, aveva già predisposto. Voglio dire, non stanno scoprendo nulla, perché è chiaro che bisogna prima di ogni cosa bonificare e messa in sicurezza. Sicuramente il prossimo sindaco si troverà, diciamo, alla risoluzione di questo problema.
Allora, dalla discarica passiamo invece ad un altro tema proprio fresco fresco di oggi. Non è di oggi perché è uscito, ma nei giorni scorsi sono stati anche dei servizi in televisione su Antenna Sud.
Sì.
Parlo del palazzetto dello sport. Intanto il palazzetto dello sport è stato aperto, è stato omologato, ufficialmente lì si possono disputare le partite di campionato. Al di là di quelle che sono state le vostre rimostranze, che poi nei giorni scorsi, prima dell'omologazione, c'era ancora qualcosa da rivedere dal punto di vista strutturale. E vabbè, diciamo che quelle cose si possono sanare. Lì c'è stata la prima partita ufficiale tra formazione under 15. Il sindaco ha detto non potevamo invitare, diciamo, perché comunque tutto è limitato. Però più di qualcuno dice: però alla prima della scala, non dico invitare, come ha detto qualche consigliere comunale dell'opposizione, gli ex sindaci che comunque hanno avuto a che fare con il palazzetto, Marinotti, Della Corte e Bruno. Dice che più della giunta De Nuzzo hanno partecipato, sono testuali parole di Luigi Galiano, alla realizzazione dell'impianto sportivo. La Lega dice si doveva invitare quantomeno alla prima partita il padre del basket e lo stesso mister della pallavolo Vincenzo Fanizza, almeno quei due.
L'ho anche scritto.
Uno è Gino Camarda, l'altro è Fanizza.
L'ho anche scritto io lì. Sicuramente c'è stato un errore da parte del sindaco, perché effettivamente non c'è stata un'inaugurazione.
No,
però lui, quando ha fatto il comunicato, ha fatto le foto che sono state pubblicate sui siti del comune, eccetera, lui parlava della prima partita ufficiale. Ma la cosa più grave è che lui, naturalmente, ha ringraziato in particolar modo due persone. Un dipendente pubblico, vabbè, sì, un geometra a cavallo, e voglio dire Oliva, che è un responsabile, certo, del basket. Ecco, lì ha commesso l'errore, perché non doveva dire che c'è un'inaugurazione, perché l'inaugurazione avverrà, non sappiamo quando, e naturalmente perché l'obiettivo ma l'obiettivo primario è stato raggiunto, quello di inaugurazione. Infatti ho detto non è che mi interessa. Poi riconosciamo, questa amministrazione si riconosce anche in questo, diciamo, non ha capacità, non ha tatto e senso, diciamo, dell'istituzione, perché c'è stato pure l'inaugurazione del campo sportivo, non è che è stato invitato, diciamo, la vecchia amministrazione, il sindaco Bruno, che ha trovato le risorse, a differenza di chi sta amministrando, che era contrario, cioè uscirono fuori dalla maggioranza perché il sindaco Bruno aveva trovato le risorse per la sistemazione del campo. Alla fine poi, diciamo, all'inaugurazione si sono presentati loro, che a monte erano contrari al campo, voglio dire. Però ripeto, non è quello, lo conosciamo benissimo, voglio dire. Però devono capire una cosa il sindaco De Nuzzo e qualche altra amministrazione.
Proprio ha lasciato l'amaro un po' in bocca, anche se il sindaco poi ha gettato acqua sul fuoco, dice: partiamo da una premessa che si è svolta una partita ufficiale, e che comunque
sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione.
Magari non ci ha pensato,
però l'errore l'ha commesso, perché lui ha detto che c'era da fare una partita di inaugurazione, che la faceva la Fortitudo, che ha anche ringraziato due persone. Ecco perché ho detto: allora, se tu stai facendo questa partita di inaugurazione, stai ringraziando due persone, non ti costava niente ringraziare, ecco, la persona che sono delle piccole,
Andrisano dice, per il consigliere comunale di Forza Italia Antonio Andrisano, uscito oggi sul giornale: non invitare alla prima della scala il professor Gino Camarda insieme a tutte le associazioni sportive, lui ha allargato, compresa la famiglia Bianco, per l'impegno profuso negli ultimi 30 anni del basket, è stato un fatto ingiusto e ingiustificato.
Sicuramente
anche la famiglia Bianco. Io ricordo quando il professore Gino Camarda giocava all'interno della fiera sul cemento.
Ma io penso che questa, la loro pecca
tante
è quella.
Tante generazioni.
Sì, secondo me la loro pecca è quella che, ripeto, questi amministratori si trovano lì a amministrare la città.
Io saluto Dino Bianco.
Sì, voglio dire, si trova la Missa una città dopo che tanti anni sono stati fuori dalla città, allora non conoscono tante dinamiche, cioè non conoscono la storia che, dal punto di vista anche dello sport, perché voglio dire non ringraziamo
mai in fiera ad assistere a quelle partite
sì,
sul cemento,
appunto siamo in fiera, ti ricordi quando ci siamo spostati al pallone, cioè, ho giocato io, ho anche allenato, facevo la pallavolo, ripeto sicuramente queste persone siccome non conoscono la storia, diciamo, anche dello sport a Francavilla Fontana,
sono di Francavilla.
Sì, però sono di Francavilla, però molto probabilmente sono stati impegnati fuori per lavoro, per studio, ripeto, non conoscono bene le vicende. E allora continuano a commettere questi piccoli errori, non sapendo la cosa più importante, che l'amministratore, il sindaco, l'assessore, sono persone di passaggio. Cioè nel senso che adesso si trovano a fare i sindaci, fra qualche mese non lo faranno più, non saranno più assessori. Ma che cosa hanno lasciato? Hanno lasciato una pecca, quella di non ringraziare invece su questa vicenda, ecco, chi è naturalmente ha dato... Ecco, il vita al basket qui a Francavilla Fontana, il professore Camarda o diciamo la società della Soave che ha gestito tanti anni la società. Ecco, queste cose qua sono delle pecche che purtroppo rimangono poi scolpite, perché ripeto, il sindaco De Nuzzo, sindaco Bruno, noi siamo ripassati, io ero sindaco, non sono più,
della corte
voglio dire, no?
dieci anni
voglio dire, però queste sono, cioè, la gente voglio dire si ricorderà non tanto perché tu non hai invitato il sindaco Bruno all'inaugurazione, ma perché non hai ringraziato il professore Camarda. Non so se riesco a dire, questa è la cosa più importante. E mi dispiace che su queste cose vedo che scivolano spesso. Io faccio solamente un esempio. Guardate, io quando ho inaugurato il museo archeologico a Francavilla Fontana, al castello, la prima persona che ho invitato è stato il sindaco della corte, perché so quello che ha fatto il sindaco della corte per il palazzo, del palazzo
di città. Lui, diciamo.
Ed era giusto e sacrosanto. Questi invece voglio dire,
il palazzo
questi voglio dire hanno così, voglio dire, hanno un mondo, vivono in un mondo tutto loro, eccetera eccetera. Adesso vorrò vedere pure come commenteranno, voglio dire, la delibera ieri di giunta regionale, dove naturalmente sul Pugo insomma sono stati abbastonati abbastanza. Ripeto, posso capire se il Pugo fosse stato poi alla fine licenziato dal sindaco Bruno o dal commissario, l'hanno licenziato loro, no? E siccome loro sono i migliori, perché loro si caratterizzano in questi mesi, in questi anni si sono caratterizzati come la migliore amministrazione dal dopoguerra e poi naturalmente basta andarsi a leggere il dispositivo di ieri della Regione Puglia, dove naturalmente ci si rende conto dei tanti errori commessi da questa amministrazione sul Pugo, che sono mesi e mesi dove non se ne parla più.
Allora, chiusa questa vicenda del palazzetto, parliamo un attimino di quelle che sono prospettive future, eccetera. Bruno, il centrodestra si organizzerà, non sappiamo come, dovrà trovare un candidato, se scenderà compatto, eccetera. Per quanto riguarda, così parlo in linea di massima, perché da oggi a già domani le cose possono cambiare in maniera così. Ecco, un'idea di quello che potrebbe essere, anche perché il prossimo anno si inizierà a parlare da gennaio in poi di quelle che saranno le nuove elezioni amministrative a Francavilla, c'è poco da fare. E lì, da una parte, il centrodestra è ancora bloccato, un po' ingessato. In alcuni movimenti si sa chi è che guida questi movimenti, in altri, voglio dire, si brancola un po' ancora, non uscirà, chissà, io mi auguro che non esca all'ultimo secondo il candidato sindaco del centrodestra, unito. Il centrosinistra, ecco, come si sta, centrosinistra mi riferisco al Partito Democratico, mi riferisco un po' a quelle che sono le forze attualmente in campo, fermo considerato che comunque De Nuzzo governerà fino al termine, a meno che non ci sia qualche scossone. Domenico Attanasi ha dichiarato che non ci sarà alcun rimpasto.
Sì, io ritengo.
Gli uomini saranno sempre gli stessi.
Ma io sono. Ho sempre avuto un'idea della politica, nel senso che chi viene eletto a fare il sindaco deve rimanere per i 5 anni. Non è successo al sindaco Bruno, vabbè, ma non, però voglio dire, l'ho detto anche pubblicamente, l'ho detto in consiglio comunale, non mi sognerei mai di andare a votare una mozione di sfiducia del sindaco De Nuzzo, perché il sindaco De Nuzzo è stato eletto dai cittadini e naturalmente il sindaco De Nuzzo dovrà essere valutato poi dopo i 5 anni. Perciò voglio dire, su questa vicenda il Partito Democratico e Maurizio Bruno non voterà mai una mozione di sfiducia. E per quanto riguarda invece la questione strettamente legata alla prospettiva politica, non si può parlare di centrosinistra senza il Partito Democratico. Naturalmente questa amministrazione, sapete benissimo, è caratterizzata al proprio interno da vari rappresentanti che non provengono neanche dal centrosinistra. Voglio dire, non ci dimentichiamo che l'elezione della Balessa, che è stata anche ormai passata nella Lega, ci sono tre rappresentanti del gruppo che è vicino a Fitto, voglio dire, con queste persone
anche all'interno d'idea.
Ma anche l'interesse, bravissimo,
non sono di sinistra.
Il PD non ha nessun interesse a dialogare con queste persone qua. Invece il Partito Democratico, io sono un semplice iscritto al Partito Democratico, eccetera. L'idea è quella di costruire intorno al Partito Democratico un'aggregazione molto ampia anche di liste civiche che si possono riconoscere naturalmente con un candidato sindaco o una candidata donna, perché insomma adesso insomma io penso che anche le donne hanno la volontà, la possibilità, anche perché si sono caratterizzate in questi anni.
Ecco, le donne poi a livello del Consiglio regionale, poi facciamo un cenno.
Sì, voglio dire, vedo, io penso che si arriverà il Partito Democratico insieme ad altri soggetti, liste civiche eccetera, a un'aggregazione che possa naturalmente giocarsi la partita del ballottaggio per poi naturalmente scontrarsi con il futuro candidato del centrodestra, se sarà unito, o se Denuzzo sarà ancora il candidato dell'aggregazione uscente. Io penso che la strategia, voglio dire, è molto semplice. Sicuramente non si arriverà più, non è più, nessuno vincerà al primo turno, ci sarà una frammentazione, i primi due candidati si giocheranno la partita del ballottaggio. Tenuto conto che il Partito Democratico al suo interno, e non solo al suo interno, ma ha un'idea di città in cui le posso dire che le richieste di candidatura a sindaco stanno già arrivando. C'è molta gente che, a differenza degli anni passati, forse anche perché il fatto è che il sottoscritto anche ricopre un ruolo di prestigio che non può, può naturalmente essere anche decisivo per la individuazione di un nuovo candidato sindaco a Francavilla Fontana.
Allora, premesso, perché poi quello che accadrà poi si vedrà, diciamo, perché quello che stiamo dicendo oggi magari domani sarà completamente diverso. Intanto questa amministrazione dice, fino a quando governerà il sindaco Denuzzo con la sua squadra, poi bontà sua se vorrà cambiare qualche assessore, qualcuno eccetera, a livello regionale invece l'impatto che hai avuto quando nell'aula, anche con i rapporti tra maggioranza e opposizione.
Sì, diciamo che noi abbiamo eletto il primo presidente della regione, dell'assemblea regionale, è una donna, no? Diciamo la Capone. E voglio dire, la prima esperienza è stata quella là, anche voglio dire, di conoscere, soprattutto all'interno del Partito Democratico, delle consigliere comunali veramente splendide, con una capacità anche di aggregazione particolare. Noi abbiamo, ad esempio, la Debora, io ho conosciuto, insomma, sta proprio nella commissione sanità. Debora Cilento, che è una persona eccezionale, ha una capacità di fare squadre, di fare sintesi, di costruire anche percorsi che naturalmente dimostrano la capacità della donna di avere una marcia in più rispetto all'uomo su alcune questioni, soprattutto per quanto riguarda la determinazione. Questa è una cosa importante. Cioè noi uomini certe volte arriviamo a un certo punto in cui quando non riusciamo a raggiungere un obiettivo o ci arrendiamo oppure mandiamo tutto in carta e 48. Invece no, la donna riesce a raggiungere il proprio obiettivo. Questa è una cosa importante. E per chi deve fare il sindaco di una città o che deve rappresentare la massima assise provinciale ma anche regionale, penso che sia un'arma vincente.
Ecco, le sedute del consiglio regionale sono totalmente diverse da quelle di un consiglio comunale.
Sì, anche se sicuramente purtroppo viviamo in questa esperienza del Covid, dove ancora adesso le riunioni sono in remoto, anzi proprio da ieri si è passato in una forma mista, nel senso che possono partecipare all'assemblea i presidenti di commissione e insieme all'ufficio di presidenza. Tutte le altre naturalmente le svolgiamo o da casa oppure nei nostri uffici in regione. Questo naturalmente ha pesato molto, no? Ha pesato molto, voglio dire, perché manca proprio il contatto fisico, perché poi la cosa più importante è anche quello, no?
È la conoscenza
e il potere naturale. Infatti ancora adesso, voglio dire, ci sono alcuni consiglieri del centrodestra, ma questo equivale per noi, che ancora non ci conosciamo bene, perché ripeto, poi viviamo l'esperienza all'interno delle commissioni, però fuori poi abbiamo la difficoltà a incontrarci. Questa è la cosa.
Anche che sono, voglio dire, di realtà diverse.
Di realtà diverse,
di province diverse.
Di province diverse,
ecco, il rapporto invece con il Movimento 5 Stelle?
Beh, diciamo, Regione sono ottimi, tenuto conto che sono entrati in giunta, hanno espresso un assessore la Barone. Ripeto, abbiamo un ottimo rapporto, si lavora in sinergia sia nelle commissioni anche negli incontri di maggioranza. Penso che ormai la prospettiva è quella. Più che 5 Stelle, io penso ormai al partito di Conte. E penso che Conte ormai, soprattutto in Puglia, è l'uomo che sta lavorando perché si possa costruire, diciamo, ecco, un'aggregazione che insieme al Partito Democratico possa partecipare alla prossima competizione nazionale ma anche quella regionale.
Allora, saluto Maurizio Bruno, termina qui questa lunga chiacchierata con il neoeletto presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile. Facciamo gli auguri anche per il suo lavoro, per questa, diciamo, importante carica e a livello istituzionale, perché la protezione civile raggruppa, diciamo, uomini che hanno non soltanto una straordinaria professionalità ma anche una abnegazione pari a quelle di chiunque, cito quello che è scritto nel posto, abbia scelto di dedicare ogni stile di energia nella difesa di ogni singolo cittadino. Auguri a lei e ovviamente buon lavoro.
Grazie a lei, direttore.
Da Gianni Canaliere, l'appuntamento al prossimo Francamente.
Francamente, il punto sul territorio.